Ciao a tutti e a tutte da Silvia ed Emma.
Da Radio Città Aperta.
Oggi diciamo siamo tornate dopo che l'anno scorso già eravamo state qui nella sede appunto di Radio Città Aperta perché avevamo partecipato al progetto appunto della radio del nostro liceo Mamiani. E l'anno scorso avevamo portato il documentario di Silvano Agosti di Amore si vive. Mm-hmm. Comunque ci è piaciuta molto come esperienza, è stata anche molto formativa e quindi quest'anno siamo tornate e abbiamo deciso di portare diciamo un excursus, un approfondimento sulla città di Napoli. Infatti siamo partite un po' da tutto l'hype che in questo momento sta avendo la città. Infatti esatto. Proprio ieri Emma diceva che si può parlare di un turismo social.
Esattamente, diciamo. Infatti diciamo che la città di Napoli, che per anni è stata anche sinonimo di decadenza in Italia, ora ce la troviamo su tutti i nostri schermi, sia per lo scudetto ma anche sui social, quindi su TikTok, sui nostri reels di Instagram, ma anche ad esempio sulle maglie di alcune celebrità che negli ultimi tempi abbiamo visto. E poi anche la sua fama televisiva si è...
Soprattutto nell'ultimo periodo.
Sì, con Mare Fuori e con Gomorra, quindi anche diciamo una fama televisiva legata molto spesso alla malavita, è cresciuta esponenzialmente e tanto...
Ma non solo televisiva ma anche musicale.
Sì,
infatti.
Esatto, poi... Diciamo, abbiamo anche visto le note di Mare Fuori a Sanremo, però non solo, diciamo, anche la scena emergente napoletana si sta in continua espansione, quindi possiamo ricordare Liberato, In Ogenea o anche Joliet.
Esatto. E quindi diciamo partendo dalla città di Napoli abbiamo deciso di approfondire un po' un'autrice in particolare che ha raccontato Napoli attraverso i suoi occhi, attraverso il suo sguardo, e l'autrice in questione è Elena Ferrante. Quindi
sì, Elena Ferrante, sono state anche fatte delle serie sui suoi libri.
Esatto, i suoi diciamo romanzi più famosi da cui appunto poi sono state tratte le serie sono intanto La vita bugiarda degli adulti e poi sicuramente il suo capolavoro, quindi la tetralogia dell'amica geniale.
Sì, esatto, quindi la città di Napoli viene analizzata con molta sofferenza e...
Una vita abbastanza...
Sì, una vita violenta e poi si presenta diciamo anche come una specie di paradigma per tutti i suoi personaggi, per cui diciamo la caoticità appartiene a tutti gli animi dei suoi personaggi che vivono appunto delle difficoltà come la violenza domestica, come delle ingiustizie sociali fin dall'infanzia alla fine. Infatti diciamo narra tutta la vita,
esatto,
delle due protagoniste dalla prima infanzia sino alla vecchiaia, momento nel quale una delle due scomparirà. E però allo stesso tempo diciamo che anche la città di Napoli non è altro che una mera ombra, diciamo, semplicemente è al contempo Pisa, al contempo Milano, al contempo Firenze.
Esatto.
È un esempio di tutte le altre città italiane in cui vediamo le medesime ingiustizie, le medesime difficoltà e violenze, che siano fisiche o psicologiche,
sì, poi,
che si perpetuano nel tempo,
sì,
senza poi ritrovare realmente un momento di pace. Infatti si propongono sempre in altre forme, però appunto così Napoli è semplicemente, potremmo dire, ogni altra città ha l'ennesima potenza,
sì,
diciamo,
esatto,
nella sua frenesia più totale.
Esatto, poi questo viene narrato molto bene nel capitolo Storia di chi fugge e di chi resta dell'amica geniale, e in cui è, appunto diciamo tutta la tetralogia è ambientata in un lasso di tempo che va da più o meno gli anni 50, quindi l'infanzia dell'autrice fino ai giorni nostri.
Diciamo sì, fino al primo 2000.
Fino al primo 2000. E diciamo che la caratteristica principale delle protagoniste, che mm-hmm. sono vengono chiamate Lila
anzi,
e Lenù, è proprio diciamo questo cambiamento,
sì, questo continuo via vai sia nel loro rapporto sia proprio fisico, quindi dal punto di vista geografico potremmo dire che sono, diciamo, in preda, come tutti i personaggi, alla fine ad una strenua inerzia, cioè tentano sempre di fuggire, ma prima o poi torneranno comunque al loro rione natale. Esatto. E appunto, come ha detto bene Silvia, questo lo vediamo particolarmente in Storia di chi fugge e di chi resta, proprio nel titolo.
Esatto, poi come accennavi anche te precedentemente, una continua lotta tra i cambiamenti interni, che possono appunto essere anche cambiamenti nel modo di pensare, nel modo di vedere la realtà, ma anche cambiamenti sentimentali, quindi molto più, diciamo, delicati,
sì, interiori
da analizzare.
Comunque,
esatto.
E poi vengono, diciamo, riflettono anche l'esterno estremamente difficile dei personaggi, che in realtà poi sono stati ripresi dalla realtà. La stessa Ferrante, una volta svelata la propria identità, ha ammesso di aver attinto dal reale, come già potevamo immaginare, proprio dalle esperienze soprattutto delle donne tra cui viveva alla fine.
Esatto. E poi diciamo ieri mentre ne parlavamo mi era venuto in mente, diciamo, un possibile paragone con i personaggi femminili di Elena Ferrante, come un po' i personaggi ad esempio della Tragedia di Euripide, quindi questi grandi personaggi femminili che però vengono oppressi da invece personaggi maschili, che appunto si limitano a fare violenza.
Sì, però che al contempo sono anche estremamente più potenti dei personaggi maschili, che formano una specie di retroscena, appunto.
Esatto, e poi ieri
violento.
Dicevamo che in realtà questa violenza non si può classificare in base alla classe sociale.
Esatto.
Ma appunto dicevi.
Sì, infatti. Esatto, proprio i personaggi maschili alla fine non vengono tanto distinti per la loro provenienza proprio di classe, ma più per il modo in cui si pongono con le donne, per cui vediamo molti personaggi che tendono a plasmare quello che loro avrebbero voluto essere se non fossero nati uomini nelle donne che amano, che dicono
esatto.
di amare, quindi diciamo c'è anche questo legame interiorizzato con un modello sociale patriarcale molto evidente per tutto il corso della tetralogia.
Infatti abbiamo già tirato fuori uno dei temi principali che analizza Elena Ferrante, che è proprio quello della violenza, quindi già come accennavi te queste ragazze, quindi fin dalla loro infanzia, sono state costrette, diciamo, a dover testimoniare la violenza magari dei padri nei confronti delle madri, ma anche poi in una vita, nella loro vita coniugale, quindi dei loro stessi mariti che magari finivano per abusare delle loro mogli, e quindi comunque
sì,
la violenza è un po'
la violenza rionale, no? Quindi
esatto.
quella che vedono tutti i giorni,
quella della malavita,
sì, diciamo della Napoli del tempo, e che poi in realtà vivrà per tutto il corso delle loro vite, l'accompagnerà sino all'ultimo momento.
Esatto, poi possiamo anche un po' collegarci invece ai rapporti femminili, quindi mentre tra il rapporto diciamo uomo-donna c'è principalmente violenza, nel rapporto, diciamo, soprattutto delle due protagoniste dell'Amica Geniale c'è invece più un conflitto, però un conflitto anche diciamo positivo da una parte, negativo perché comunque porta le due protagoniste magari poi ad allontanarsi, e quindi comunque.
Esatto, diciamo che quando parliamo del rapporto femminile, che è quello che sicuramente viene analizzato maggiormente, forse il termine violenza lascia spazio a il conflitto, una parola che ha molte coloriture,
molte sfumature.
Sì, che tra l'altro è anche positivo in molte occasioni, in quanto le loro invidie, le loro gelosie, anche un po' l'incredulità o diciamo alcuni sentimenti che hanno verso i successi o gli insuccessi delle amiche.
Esatto. Sì.
In realtà hanno sia una veste positiva che una veste negativa, nel senso che diciamo è un rapporto estremamente umano, perché si descrive in maniera cruda ogni sentimento, diciamo, totalmente
senza,
deplorabile.
Senza veli, diciamo, loro sono molto schiette l'una con l'altra, poi ovviamente leggendo il libro questo, diciamo, appare molto più evidente nel loro rapporto.
Esatto, e diciamo che poi potremmo anche dire che l'una è, diciamo, il riscatto dell'altra, cioè proprio questo anche continuo via vai fisico, però che diciamo le porta sempre a tornare l'una dall'altra, le rende capaci di volersi migliorare sia per loro stesse, ma come se l'altra faccia di loro stesse fosse l'amica, e in questo senso sono anche potremmo dire due facce della stessa medaglia.
Esatto. E poi diciamo che questa storia molto dinamica si può definire comunque un romanzo al femminile, ovviamente non propriamente femminista, però
sì, comunque... se si vuole comunque si può anche leggere l'accezione femminista, nel senso che le eroine sono estremamente se prima erano inconsapevoli, poi diventano consapevoli del loro ruolo in quanto donne nella società italiana del tempo. Quindi anche quella è una lettura possibile, però diciamo forse è meglio definirlo un romanzo al femminile.
Esatto. E quindi poi un po' per segnare meglio quello che è appena detto, abbiamo deciso di portare una frase che poi diciamo adesso leggiamo.
Una citazione della Ferrante.
Esatto, quindi dice: per noi donne entrare con qualche titolo nel mondo è entrare per forza nel mondo degli uomini, apprendere i linguaggi e i gerghi che hanno elaborato, le culture che hanno prodotto. Il successo stesso ha solo due strade: o imporci in quanto icona, figura potente di come loro ci hanno inventate in funzione delle loro necessità, o dimostrare continuamente che sappiamo giostrare alla grande sul terreno che loro stessi hanno perimetrato, proprio per farci dire: brava, vai premiata, sai esprimerti in ogni settore proprio come noi, e forse in qualche raro caso addirittura meglio. Quindi diciamo che
questa frase, questa citazione racchiude, potremmo dire, non lo so, almeno la riflessione che mi è parsa più evidente leggendo i libri, e proprio quando dice che le donne vengono inventate in funzione delle necessità dell'uomo, è sempre quello che accade ai due personaggi, e che penso che ogni donna prima o poi ha sentito almeno una volta nella propria vita, cioè l'essere plasmata come quel che deve essere per qualcun altro.
Ma in realtà poi noi lo viviamo anche un po' con il nostro percorso di studi, quindi anche il nostro percorso appunto è fatto di uno studio della storia, uno studio della letteratura comunque fatta di uomini, e fino comunque fino
al 700, all'800,
esatto, 800 c'erano
in cui
uomini.
Si diffonde il romanzo, che però appunto viene considerato, diciamo, l'unico genere possibile per una donna, quindi un romanzo che tratta di storie d'amore,
ad esempio quelli di Iliana che l'altra volta
sì,
citavamo.
Poi
anche
questo sì, lo citavamo in classe, i romanzi, diciamo, cosiddetti romanzi rosa di Iliana negli anni 50, e dai titoli piuttosto
discutibili.
Sì, discutibili. E quindi diciamo che quel che emerge secondo me maggiormente è proprio l'autonarrazione di questo libro, per una volta forse perché è anche stato uno dei primi libri scritti da donne, su donne, che ho letto da bambina e che ho realmente capito con un po' di coscienza. Ho capito che qui non mancava una donna che narrava la propria difficoltà, la propria vita, come voleva narrarla lei. Certamente anche influenzata dall'ambiente in cui è cresciuta, dagli ambienti che poi ha frequentato lungo tutto il corso della sua vita,
Napoli.
Sì. Però comunque era qualcosa di suo, mentre fino ad allora avevo letto solamente libri che narravano di uomini, principalmente i libri di storia che narrano dell'uomo X che ha compiuto l'impresa X nella data X. E diciamo che è stata veramente la prima cosa che mi ha indotto poi a leggere altra letteratura femminile e femminista.
Esatto, quindi diciamo che noi siamo, soprattutto Emma, è stata particolarmente diciamo coinvolta nella lettura di questi romanzi. Io in realtà ho iniziato soltanto ieri a leggere il primo volume dell'Amica Geniale.
Brava.
Esatto, però... diciamo, al contempo abbiamo deciso di portare questa diciamo sì, questa autrice, appunto Elena Ferrante, e, ma allo stesso tempo comunque volevamo anche portare una voce maschile che esprimesse un po' la vita.
Sì, tornando diciamo al tema di Napoli, quindi vorremmo anche completare questa nostra seduta di oggi con una nota musicale
del grande Pino Daniele.
Esatto, e quindi
che esprime tutta la sua napoletanità.
Sì, ci abbiamo messo un po' di tempo a scrivere questa parola e ad imparare a dirla. E quindi diciamo vi lasciamo con Pino Daniele.
Esatto, abbiamo deciso di proporvi la canzone Io sto vicino a te, che appunto è una canzone che Pino Daniele scrisse comunque nel periodo diciamo della sua gioventù, quindi ci descrive la sua vita dagli occhi di un artista, dagli occhi anche di un figlio, infatti con il rapporto certe volte conflittuale con il padre, ma anche in realtà
un amico.
Come amico, ad esempio, sappiamo che Pino Daniele fu un grande amico di Massimo Troisi, quindi una coppia, devo dire, veramente grandiosa. E poi, diciamo, anche parla anche del suo periodo di militanza politica quando era giovane. Quindi vi lasciamo con questo brano e vi salutiamo.
E per diciamo seguire Radio Città Aperta su internet andate a www.radiocittaperta.it, su Facebook ci trovate a Radio Città Aperta e la stessa cosa su Instagram.
Su Spotify potete anche ascoltare
podcast.
I nostri podcast della Radio del Mamiani, se vi può interessare.
Ci sono anche tutti i nostri compagni e purtroppo oggi il nostro professor Mecca non può essere qui con noi avendo vinto
un altro impegno scolastico.
Sì, bravissimi, alcuni ragazzi di scuola nostra hanno vinto un contest musicale
che aveva come tema
le tragedie di Eschilo, sì, e esatto. Avendo vinto sono andati a Gela, quindi gli mandiamo
Bravi
un
ragazzi.
Saluto e con questo vi salutiamo,
vi
buona
lasciamo
giornata.
La canzone, ciao ciao
ciao ciao.
Cosciente strilla attorno, sto vicino a te, fino a che non dormo, sto vicino a te, perché ho una sporca e non cercai sapere, meglio che dormo. Ma che parla ma fa, sempre le stesse cose, facendo un sogar, e c'è un grande foto, e la sua porta è lì, e ci avanza tutto il giorno, ma capì. Should I?